Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo, come sempre oggi in compagnia di
Marco.
E oggi parleremo di persone brutte nel Far West e altre cose belle che poi scoprirete con le recensioni.
Vabbè, non proprio nel Far West, però
non proprio nel Far West.
Lo vedremo
più o meno
dopo.
Ma prima di gettarci in queste recensioni dobbiamo affrontare le rubriche del podcast, iniziando la rubrica della notizia videoludica della settimana. Che cosa è avvenuto questa settimana nel mondo dei videobalocchi? È uscito Spider-Man 2, la gente piace, fine, no in realtà no, è uscito Spider-Man 2, sono uscite anche notizie riguardo il fatto che la Nintendo non ha bisogno assolutamente di sindacati perché i loro lavoratori sono tutti contenti e non hanno mai assolutamente in alcun modo tentato o distrutto la formazione di alcun tentativo di sindacato. Non è mai successa questa cosa?
No, non lo fanno mai le aziende americane e giapponesi, mai.
No, mai nella vita. Infatti loro sono tutti nel mondo Nintendo, sono tutti contenti, lavorano tutti bene e il cielo è azzurro sopra Berlino. Bene, grazie Nintendo. Mi fermo qui, altrimenti ho paura che ci tirino qualche caso legale addosso. Detto ciò, per notizie videoludiche della settimana in realtà banalmente è tutto, perché non è accaduto molto altro. Sono usciti parte Spider-Man 2, è accaduto ben poco. Settimana prossima, o meglio nelle settimane a venire, uscirà anche Yakuza, usciranno anche altri titolini. Man mano che ci avviciniamo a fine anno, diciamo che è più probabile che esca fuori effettivamente della creme di cui parlare, dato che solitamente ci se la tiene per il periodo natalizio. Detto ciò, per la notizia videoludica è tutto. Marco, c'è qualcosa di cui parlare nel mondo del cinema?
Sì, perché sono uscite delle indiscrezioni circa la trama del prossimo film di Alien, che si intitolerà Alien Romulus, e per ora si sa pochissimo. Si sa che si concentrerà la storia su un gruppo di giovani esploratori arrivati su un pianeta remoto, dove si troveranno a confrontarsi con gli xenomorfi.
Incredibile come questi xenomorfi siano posizionati sempre nei posti più convenienti.
Sì, è incredibile che se togliamo la parola giovani e anche esploratori, ma la sostituiamo con
minchioni,
trasportatori dello spazio, diventa la sinossi del primo Alien.
Esatto. Sì, perché vabbè, è un po' lo stesso incipit di sempre, cioè di qualsiasi alien.
Sì.
Boh, c'è un alieno a bordo di una nave che arriva sulla Terra, c'è un alieno a bordo di...
Sì, qui non so se sarà a bordo della nave dove si svolgeranno le vicende, sembra che potrebbe essere dalla sinossi più sul pianeta, però insomma è sempre la stessa cosa. Si sa però anche qual è la data d'uscita attualmente prevista per questo prossimo capitolo, che è il 16 agosto 2024. Onestamente, visti i precedenti capitoli, non lo so, non ho grandissimo hype. Comunque gli alien più belli rimangono il primo e il secondo, dopodiché è stato sempre un discendere, sì.
Dopodiché inizia la vera saga di Alien vs Predator.
Beh vabbè, quella non è neanche canonica, diciamo,
è un macello.
È un mix tra i due alieni che non è neanche tanto riuscito.
Sì,
però...
che non c'entra assolutamente nulla, però boh, a quanto pare esiste, quindi vabbè.
No, forse le cose più riuscite con Alien e Predator insieme sono i videogiochi.
Sì.
Che non erano malvagissimi. Però direi che questo è tutto per la notizia cinematografica. È uscito questa settimana Killers of the Flower Moon.
Sì.
Ve ne parlo dopo perché sono andato a vederlo.
Ma prima di parlarne dobbiamo affrontare l'ultima cosa che ci attende in queste rubriche, pre-rubriche podcast, avete capito, sapete di cosa sto parlando, che è il trailer della settimana. Il trailer della settimana che è stato accuratamente selezionato dopo un'estrema attenta e
vigila visione di tutti i trailer della esatto. settimana, che erano veramente tanti questa settimana.
Sì, tipo una decina.
Ma alla fine abbiamo scelto il trailer di un nostro connazionale.
Il più grande, il più magnifico, il grandissimo Maccio Capatonda, che si chiama così, che ha la capatonda.
Sì, perché l'ha scelto lui, tra l'altro, perché ovviamente non è il suo vero nome.
Esatto. Il migliore dei mondi, che cioè non è lui, il film si chiama Il Migliore dei Mondi e parla di questo, non direi ragazzo, più di quest'uomo.
È un isekai?
Esatto, esatto, sì. È un isekai di quest'uomo che praticamente stanco della vita mondana, comunque era stanco della vita mondana, comunque sì, insomma era abbastanza, viveva una vita abbastanza monotona.
Sì, cioè viveva una vita immerso nella tecnologia come,
esatto,
tutti,
come tutti
noi fondamentalmente in questo, sì, periodo storico, circondati, sì, dalla tecnologia.
E invece improvvisamente si troverà catapultato negli anni 90 essenzialmente, dove ancora c'era il Nokia, dove c'era, basta il Nokia, c'era...
Sì, c'erano le cabine telefoniche,
esatto,
non c'era internet veloce, insomma un viaggio nel passato tecnologico, diciamo agli inizi della moderna tecnologia.
Sì, e lui ovviamente si troverà, poi ci fa un po' vedere questo trailer, in pochi attimi tutti i problemi che dovrà affrontare, tipo il fatto, sì, che deve andare nei ristoranti a naso senza avere TripAdvisor e quindi si trova a vomitare.
Sì, più che altro si dovrà riabituare a fare tante cose senza l'ausilio della tecnologia.
Impossibile, come ben
sappiamo. E tutto ovviamente è rappresentato in maniera molto comica con il solito umorismo di Maccio.
La maccioniana, sì.
Con una spalla d'eccezione, perché in questo film c'è anche Pietro Sermonti, Stanis, La Rochelle di Boris.
E niente, cioè, banalmente questo è il film, uscirà il 17 novembre su Prime, su Amazon Prime, quindi sarà reperibile facilmente, diciamo, ecco. Io me lo voglio vedere, sembra promettere bene.
Sì, 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 sembra divertente, anche voglio vederlo.
Null'altro da aggiungere per le notizie e per i trailer di questa settimana, ci possiamo gettare nella prima rubrica del podcast effettivo, ovvero quella del Mugio Scemi. Dove io chiedo a Marco quale categoria vuole affrontare oggi tra musica, giochi, scienza o mitologia, e poi seguirà una domanda inerente a tale categoria. Marco.
E oggi affrontiamo la mitologia, dai, facciamoci male come al solito.
Mitologia. Oggi torniamo nella mitologia greca, perché tanto il folklore greco ormai lo conosciamo più o meno tutti, visti tutte le varie rappresentazioni che esistono e come è stata pesantemente sfruttata e massacrata da qualsiasi.
Sì, sì, ma sono sicuro che potrei comunque trovare qualcosa di più oscuro.
Assolutamente
che
sì.
Non conosco.
Assolutamente sì. Infatti questa domanda non credo sia stata spesso rappresentata, anche solo menzionata nei media, perché è una domanda un po' strana. Perché? Quale di questi personaggi greci è condannato a vivere il tuo incubo peggiore, Marco, ovvero quello di dormire per sempre?
Ah, pensavo la calvizie. Però
no, vabbè, quello... Vabbè, anche calvo. Quindi è calvo e deve dormire per sempre. In realtà non so se è calvo, però per questa domanda lo è.
Ok.
Endimione, Atlante, Albano o Cesare?
Atlante è quello che sorregge il mondo, tipo una roba del genere.
Mm.
Cesare non lo so se esiste. Albano esiste, è un personaggio mitologico ma non greco.
Italiano, tutto è orgoglio italiano il Barba.
No, no, mitologia russa.
È vero, scusami, mi sono scordato che Albano è un mito in russo.
Allora, l'unico mio dubbio è magari Atlante è condannato a dormire per sempre con sulle spalle
alla roccia,
mondo.
Dici?
Però dai, vado di Endimione, perché troppe cose ne ho sulle spalle di Atlante, dai.
Atlante è costretto a dormire, a tenere sulla roccia e anche a stare su una gamba sola. Quindi la tua risposta è Endimione?
Sì.
Con la risposta di Endimione, Marco si aggiudicherà un jingle della vittoria, perché è la risposta giusta.
Stavolta, cioè, per esclusione era abbastanza facile.
Sì. Ho volutamente cercato di un po' limitare le cose a due. Atlante, come hai detto, come è ben pensato, come è ben pronunciato, anzi, lui è costretto a tenere alzata il massone, diciamo, sulle spalle.
Che rappresenta la Terra, no?
Sì. Ok. Sì. Non avrebbe avuto senso granché farlo anche addormentare, perché altrimenti avrebbe un po', cioè diciamo...
alleviato il suo dolore.
Esatto, il peso, perché lui dorme, che gli frega. Però sì, è giustamente Endimione che è stato condannato a dormire per sempre, che poi in realtà così è un po' sembra tipo buona morte, cioè, invece no, non è morto. E niente, praticamente la storia è che lui aveva 50 figlie e lui era stato condannato a dormire perché aspettava il ritorno di queste figlie, però niente, lui sta condanna praticamente, non le rincontra mai perché le figlie arrivano a incontrarlo però lui dorme. Non capisco, non credo che riusciamo mai a capire le punizioni greche, sono tipo boh.
Hanno una mente malsana a volte i greci.
Sì, sono un po' strani. Però vabbè, ringraziamo il nostro fratello Hypnos che l'ha condannato, il dio del sonno, e se lo voleva, se lo la tiene per lui, perché era bello. Detto ciò, Cingo da Vittoria è inserito qui. E io comunque aspetto un giorno in cui io dico tutte queste cose che sono assolutamente in modo approssimato, aspetto sempre che arrivi qualcuno a dirmi ma in realtà Filippo, però non avviene mai. E quindi
in realtà Marco avrebbe dovuto ottenere più jingle della vittoria.
Esatto, in realtà tipo scopriamo che Marco
vinto altre volte ma mi ha dato la sconfitta.
Esatto. Io perché ho tutte queste cose che sono giga approssimative, che si basano su quello che trovo io sulle fonti online e che risulta, nessuno mi dice ma che sbaglio, quindi ho delle fonti affidabili oppure me la sto scampando con tantissimi errori. In qualsiasi caso, per me questa è una vittoria, ma cioè in realtà insomma, perché oltre ad aver vinto Marco c'ha anche un'altra categoria dove vince sempre a prescindere, un'altra rubrica, e non può perdere.
Sì, perché non prevede sconfitta o vittoria. Esatto. La rubrica del consiglio musicale. Però dai, diciamo, questa volta sei un po' tu il vincitore di questa rubrica.
È vero, ho vinto.
Perché il consiglio musicale di questa settimana in realtà mi è stato suggerito proprio da Phil. Perché era una band di cui credo di aver ascoltato qualcosina qualche volta, ma non la conoscevo davvero. Sto parlando dei Tally Hall. Questa band che fa un rock che definirei molto pop come rock.
Sì.
Perché sì, è effettivamente forse più un indie pop che un rock, che trovo molto somigliante ai Supertramp da qualche punto di vista.
Sì, sì.
Mixati con i Weezer.
Sì, sono strani.
Sì, diciamo, sono una band che non fa un genere particolarmente complesso, ma crea tante melodie molto orecchiabili che ti rimangono in testa. Mm-hmm. Dove cercano magari un po' più di complessità è nei testi, perché cercano poi di raccontare delle storie un po' più convolute, diciamo.
Sì, sono un po' tipo dei cantautori strani.
Sì, che a livello musicale non sono virtuosi o altro, ma sono molto orecchiabili.
Sì.
L'album che vi consigliamo, parlo al plurale questa volta, mi sembra giusto, è Marvin's Marvelous Mechanical Museum, e provate ad ascoltarli perché penso che potrete trovare qualcosa di piacevole per le vostre orecchie tra le loro varie hit.
Sì, è molto probabile, cioè qualcosa che sia di orecchiabile che vi piace ci sta al 95%. Tra l'altro l'album prende il nome dalla sala arcade dove loro, il gruppo, andavano a giocare.
Per questo consiglio ne sai più tu di me.
Questo fan fact, sì, mi sono giga informato perché mi sono infissato tantissimo. Purtroppo vi devo anche informare che se vi piacciono, loro non c'è mai stato un disbanding, non si sono mai sciolti, però è da diversi anni che non fanno niente, perché diciamo che sono tutti quanti per il momento andati per la loro strada.
Ok, impegnati in altri progetti, sì. Diciamo, ok. Vabbè, capita spesso in realtà con tante band, però magari tornano insieme, fanno un album e sarà possibile andarli a vedere live.
Ci spero tantissimo.
Bene, questo era tutto per il consiglio musicale di oggi. E troverete, come al solito, un brano tratto dall'album nella playlist che trovate in descrizione.
Ma sapete per cosa non è tutto? Oggi l'episodio, perché manca l'ultima rubrica del podcast, ovvero quella delle recensioni. Recensioni di oggi, perché di recensioni ne abbiamo appalate e probabilmente ne dobbiamo selezionare un paio, perché io ne ho arretrate, Marco ne ha tantissime, quindi sì, e ne abbiamo soprattutto una su richiesta, in realtà.
Esatto,
di cui
esatto.
Dobbiamo parlare, ce ne sono state fatte due richieste un paio di settimane fa, la settimana scorsa siamo riusciti a fare quella di Babysitter, e questa settimana riusciamo a farne un'altra della persona più orribile della Terra, del pianeta, bruttissima, sì,
che non è la nostra ascoltatrice della settimana, Lisa, che ci ha chiesto la recensione, ma è il titolo del film, che si intitola appunto La persona peggiore del mondo.
Sì.
Film del 2021, diretto da Joachim Trier.
Yes.
Che è ambientato in Norvegia, ad Oslo, e parla di Julie, studentessa di medicina, che però non ha trovato, diciamo,
il suo posto
nel mondo. Ed è un po' tutto il film, diciamo, che parla del suo tentativo di cercare e trovare il suo posto nel mondo. Lo fa prima cambiando facoltà, trasferendosi a psicologia, poi cambiando nuovamente strada per cercare di diventare una fotografa, e nel frattempo conosce persone, ha relazioni e la sua vita si evolve, è una continua evoluzione.
Sì, cioè banalmente non c'è granché altro da aggiungere, senza, a meno che non ci mettiamo a narrarvi ogni punto di ciò che accade nel film, che non avrebbe molto gran senso.
No, si può dire forse qualcosa sulla struttura del film, nel senso che il film è diviso in capitoli.
Sì.
Che sono 12 capitoli più un epilogo, e ogni capitolo rappresenta un punto della vita di Julie. Io non spoilererei altro, onestamente, sulla storia.
No, esatto, cioè il discorso è che non possiamo ovviamente andare a fondo, perché anche banalmente se ci mettiamo a parlare dei capitoli, i capitoli chiaramente hanno delle tematiche a sé stanti che poi si ricollegano tra loro, non avrebbe gran senso affrontarli. Però il fulcro del, diciamo, del film, del discorso, come è facilmente intuibile, è un po' il trovare se stessi nel cosmo, essenzialmente. Non cerca in nessun modo di stabilire chissà quale pensiero filosofico, semplicemente è una storia che vuole porre in modo empatico questa storia di questa ragazza che si ritrova spaesata. Tutto qua. Cioè,
sì, che poi in realtà penso che il titolo del film sia molto emblematico, perché in qualche modo si intitola La persona peggiore del mondo, ma ci fa vedere alla fine una persona che, ok, nella sua vita si comporta anche male a volte con le persone, ma non in maniera
eccessiva,
attivamente malvagia, nel senso, non è definibile effettivamente una persona cattiva, ed è una persona con le cui azioni ci possiamo rispecchiare un po' tutti, e quindi alla fine quella che è definibile la persona peggiore del mondo potremmo essere noi.
Sì, esatto, cioè c'è proprio questo discorso di sapersi un po' collegare a livello proprio introspettivo, oggi non so parlare, introspettivo, però sì, anche perché cioè lei al massimo la definirei più egoista, che alla fine essere egoisti è davvero definibile come cattivo, pensare prima a se stessi? Non lo so, io personalmente direi di no.
Diciamo che in qualche modo non si fa andare bene cose che non la rendono felice questa persona.
Esatto.
Ecco.
Che non è sbagliato, cioè.
No, cioè poi chiaramente dipende sempre come ci si rapporta con gli altri, però come ho già detto, questa persona peggiore del mondo in realtà potremmo essere noi. Non fa niente di assurdo. Il film quindi rappresenta alla fine una sorta di normalità.
Sì, sì.
Mi è piaciuto anche a livello di recitazione, è molto buono.
Sì, vabbè, quello sì, indubbiamente. Cioè, non ne ho neanche menzionato, perché l'ho dato un po' per assodare. È un po' un tacita conferma che il film è ben diretto, ben recitato.
Sì, mi è piaciuta anche la fotografia, che fa un uso delle luci e dei colori un po' particolare, perché è tutto un po' smorto in realtà, però secondo me ci sta, perché rispecchia un po' l'animo della protagonista, a mio avviso. Cioè c'è stata solo una parte del film che non mi ha convinto a livello estetico e di inquadrature, di messa in scena, che è una parte un po' onirica, diciamo, perché è una parte in cui viene fatto uso di sostanze. Onestamente...
Ah, ho capito.
Non so, ci sono alcune scene di quella sequenza che non erano fatte male, altre invece non le ho trovate fatte bene, non mi è sembrata buona rappresentazione di allucinazioni, fondamentalmente.
Non possiamo saperlo, Marco.
Però effettivamente, cioè, alla fine sono cose che vede la protagonista, cioè non era brutta, ma non mi ha convinto appieno, ecco, mettiamola così. Alla fine è un film che si pone l'obiettivo di raccontare una storia.
Sì.
E lo fa bene. E appunto, potendo empatizzare, è un film che può farci emozionare e può portarci a riflettere su di noi, che è una cosa, secondo me, è un pregio del film. E tu che voto daresti a questo film?
Gli do un 7.
Ok, anch'io mi trovo in realtà sul 7.
Onestissimo 7, perché sommato, insomma, fa bene quello che si volete fare, rispetta le aspettative.
Sì, lo trovate questo film, se volete recuperarlo, su Prime Video.
O vecchio Prime Video.
Tra l'altro, film che è stato candidato agli Oscar 2022 come miglior film straniero e anche come miglior sceneggiatura originale.
Comunque, non abbiamo finito qui per le recensioni, perché c'è un'altra recensione di cui ci deve parlare Marco, poi...
No, vai prima tu.
Vado prima io, allora c'è un'altra recensione di cui vi devo parlare prima io, ve l'ho promesso la volta scorsa, quindi recupero, il DLC di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Vi avevo detto che ci dovevo parlarne per un po' perché si aprivano diverse parentesi, adesso cercherò comunque di comprimerlo perché c'è anche altro di cui parlare. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, di cosa parla? Essenzialmente questo DLC vedrà protagonista V alle prese un po' con quello che è una sorta di plot di un spy action movie, perché praticamente vi ritroverete invischiati alle prese con essenzialmente una sorta di complotto interno a Dogtown, che Dogtown è una nuova frazione che si apre all'interno di Night City, una nuova regione, dove praticamente si schianta l'elicottero della presidente degli NUSA, che sono i New United States of America, e voi dovrete salvarla, e da qui in poi, da lì in poi, seguiranno varie sottotrame e sottotrame, dove praticamente cercherete di salvare anche essenzialmente portare a compimento un macro obiettivo, dei macro obiettivi, non so neanche esattamente come definirli, delle soluzioni per Songbird, che è una netrunner diciamo collegata agli NUSA, potentissima, lei è tipo giga brain incredibile, che promette di avere una cura per V, perché V in Cyberpunk 2077, per chi non sapesse, si trova nel cervello, si va a mettere il chip di Jody che contiene Johnny Silverhand, e qui inizia a morire, perché ha una cura per la cosa che vi sto uccidendo, insomma. E insomma, tutta la trama ruota attorno a voglio sta cura, dov'è Songbird, che cosa devo fare per arrivare a Songbird, che ha la mia cura, e tutto qua, cioè ruota tutto intorno a questo. Allora, il DLC di per sé è molto figo. È molto figo perché è molto vario tra le cose che vi propone. Inserisce l'aggiornamento a cui è collegato, cioè la 2.0, aggiunge tantissime cose che prima non c'erano, tipo il combattimento sui veicoli, nuove missioni tipo alla Grand Theft Auto, che dovete rubare le macchine e portarle in un punto, che è molto molto carino. Nuove non so come chiamarle, se sottocategorie delle richieste, quelle della polizia, che praticamente dovevate andare in un punto a ammazzare le persone e lootare. Qui è un po' più, qui hanno aggiunto una sottocategoria che praticamente dovete andare in un avamposto e fare la stessa cosa, però è un po' più elaborato, cioè un po' più, diciamo, raffinato. Ci sono più cose da affrontare. Ed è più grande la missione di per sé, la missione di per sé, la sottocategoria. Insomma, in tutto e per tutto è molto figo anche nelle storie principali. Sul come potete approcciarle c'è sempre il discorso che anche nelle storie principali del gioco base voi potete affrontare le missioni nei modi più disparati e diversi, però il filone narrativo principale, diciamo, che tira dritto, cioè cambiano i mezzi con cui potete portare avanti la storia, però la storia di per sé è abbastanza lineare. Poi sicuramente cambiano, ci sono delle scelte che vi cambiano dei dettagli, tipo, non so, accetto il patto con sto tizio oppure lo rifiuto, faccio questo però non faccio quello, lo faccio questo però lo faccio a modo mio, che va a influenzare poi il risultato finale. Però non si parla di davvero una libertà totale, si parla più tipo di finale ABCD, capito? Cioè c'è un ramo comunque che si può concludere in pochi modi. Non credo ci sarà mai, almeno di recente, questa libertà totale. Forse Baldur's Gate 3 è quello che ci si avvicina di più, ma anche qui sono pochi, cioè comunque contenuto. Detto ciò, ripeto, il DLC è molto valido. Molto valido, molto bello, e con il fatto, che sia stato, diciamo, spedito, consegnato con l'aggiornamento 2.0, ha aiutato molto ad aggiungere un po' di freschezza di per sé al gioco, che era Cyberpunk 2077. Purtroppo, secondo me, è stato gestito male a livello di inserimento nella narrativa a 360 proprio del gioco completo, perché questo DLC è un DLC molto molto a sé stante, nel senso voi tutto quello che fate nel DLC, che ripeto è bellissimo, però non comunica con il gioco base, comunque comunica molto poco, nel senso quello che voi fate all'interno del DLC, di quello che avete fatto fuori dal DLC non gliene frega niente, e quello che voi fate fuori dal DLC, di quello che avete fatto nel DLC non gliene frega niente. Quindi c'è un...
Non sono integrati per niente, insomma.
Esatto, non sono davvero integrati per niente. E nonostante ciò, questo DLC è inserito praticamente a metà del gioco base, proprio nel mezzo del gioco base, che secondo me è il posto peggiore dove inserirlo, perché a questo punto tanto vale che me lo rendi un epilogo o un prologo o un qualcosa, insomma, se mi fa una cosa del genere me lo devi mettere in un altro modo che abbia più senso. Quindi purtroppo non c'è nessun tipo di comunicazione, tant'è che la lamentela in assoluto che mi sento più di muovere nei confronti del DLC è proprio che questa lacuna viene particolarmente resa pesante e ovvia nel finale specifico del DLC. Il DLC ha un finale specifico che viene sbloccato se ovviamente effettuate certe determinate scelte all'interno del DLC, che essenzialmente vi portano effettivamente a poter, a poter sbloccare questa cura per V, che la cura appunto per la vostra morte è un po' anche il movente che vi teneva, faceva muovere tutto il plot anche del gioco base. Questa è, diciamo, l'unica cosa che viene condivisa tra gioco base e gioco DLC, la ricerca di questa cura. E nel finale di questa cura l'ho trovato molto deludente, perché, micro spoiler, non vado a dire cosa succede nell'esattezza, però essenzialmente tutti i PNG del gioco base, cioè voi praticamente è come se effettuate il finale del DLC, succede una cosa che vi praticamente vi obbliga il vostro personaggio a, diciamo, cadere in coma per 2 anni, mettiamo in questo modo, sparisce per 2 anni dalla circolazione, e praticamente voi tornate alla vostra vita a Night City, dove praticamente tutto quello che avevate fatto nel gioco base prima viene praticamente essenzialmente cancellato, dove i vostri tutti i personaggi, i PNG che avevate incontrato, che conoscevate, dicono vabbè, però sei scomparso, quindi ho fatto questo, non ti conosco, vabbè, ciao, cioè sembra una grandissima presa per il culo, dove essenzialmente o scegli il finale degli LC e quindi cancelli tutto il gioco base, oppure non fai il finale del DLC e fai il finale del gioco base, e quindi praticamente cancelli il DLC e fai il finale del gioco base. È troppo, davvero troppo fatto, è fatto malissimo, è fatto giga male, per niente integrato, molto 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 un peccato, perché ripeto, il contenuto del DLC è molto bello, dovevano assolutamente integrarlo meglio. Non riesco neanche remotamente a immaginare delle scusanti per questa cosa. Quindi purtroppo mi ritrovo costretto, considerando che il DLC di per sé costa 30 euro, a dargli un 6 stiracchiatissimo su 10, stiracchiatissimo, perché proprio il contenuto di per sé è sufficiente, però il come...
Che poi è il voto che darei oggi anche a Cyberpunk se dovessi rivalutarlo.
Io con l'aggiornamento 2.0, se dovessi dare un voto a Cyberpunk, prima gli davo 6, adesso gli do anche un 6 e mezzo, 6 e tre quarti su 10.
Ok, perché... io vabbè, ovviamente intendo contestualizzato a quando è uscito.
Sì, sì, sì.
Gli darei un 6 e comunque... sarei comunque con l'animo deluso da
sì sì
gioco.
Sì, perché allora anche tutt'oggi, cioè allora nello stato attuale in cui è Cyberpunk, comunque non consegna quello che prometteva all'inizio, cioè la libertà e tutte quelle cose che aveva promesso durante le campagne pubblicitarie. Però ad oggi è un gioco piacevole, è un gioco perfettamente giocabile, è piacevole, hanno risolto tantissimi bug, tantissimi glitch che rendevano il gioco praticamente un disastro, e hanno aggiunto tantissime cose che lo rendono effettivamente un gioco almeno superficialmente completo. Detto ciò, sei a Phantom Liberty, mi dispiace perché poteva anche essere un 7 se lo integravano effettivamente come doveva essere integrato al resto del gioco. Non mi dilungo oltre. Parola a Marco.
Peccato. Io la recupererò questa espansione, questo DLC, probabilmente quando scenderà un po' di prezzo.
Sì.
Quando avrò voglia di rimettermi a giocare Cyberpunk. E quello non so mai se lo riavrò.
Questo DLC per 30 euro non so se, cioè, non so se li valga, appunto per come è stato implementato. Però già 15 euro per me li vale tutti.
Invece sai cosa vale il prezzo del biglietto?
No, cioè in realtà sì.
Il film di cui sto per parlare, vabbè, tu potevi immaginarlo. Sto parlando del nuovo film di Scorsese, Killers of the Flower Moon.
Oh.
Che vede nel cast attori eccezionali. Vede DiCaprio, De Niro, Jess Plemons, Brendan Fraser, Lily Gladstone, che interpreta Molly Burkhart, moglie di DiCaprio nel film. Ha un cast pazzesco. E di che parla questo film? È tratto da un romanzo dallo stesso nome di David Gran, e al centro della storia ci sono degli omicidi che sono avvenuti in Oklahoma nella Osage Nation, che durante gli anni 20 del Novecento, che sono stati commessi ai danni degli Osage, questa famiglia, diciamo, dinastia di nativi americani, che ha scoperto di avere il petrolio sulle loro terre.
Ah.
E quindi è diventata ricca. Gli Osage sono diventati ricchi. Questi omicidi, avvengono appunto un sacco di omicidi in questa città, e in questa città torna, dopo essere stato in guerra come cuoco, Ernest Burkhart, che è interpretato da Leonardo DiCaprio. Torna lì perché lì c'è suo zio, è William Kinghale, interpretato da De Niro, che può dargli lavoro. Fondamentalmente lui va lì, prende una macchina e comincia a fare il tassista, o meglio, lo chauffeur per gli Osage, e comincia a farlo fondamentalmente per Molly, e gli verrà data l'imbeccata da suo zio, diciamo: guarda, questa qui è ricca, vedi un po' se te la vuoi sposare.
Sì, così, a scelta.
Già, yeah. Non voglio dire altro, questo è l'incipit proprio. E è un film che vuole raccontare una storia che viene detto praticamente palesemente durante il film. Questa è una storia dimenticata, di un qualcosa di molto brutto che è successo negli Stati Uniti, e che appunto l'intenzione di Scorsese era proprio parlare di questa storia, perché non se ne parla. Quindi in realtà vuole essere molto fedele ai fatti, almeno questa è l'intenzione che mi è sembrata esserci nel film. E infatti rispetto al trailer io mi aspettavo un film diverso vedendo i trailer, perché dal trailer sembrava ci fosse molta più azione. Non c'è azione in realtà in questo film. Succedono tante cose, ci sono tanti personaggi che vivono in questa città e ruotano intorno a questa comunità, che fanno tantissime cose, cioè succedono un sacco di cose in un film che comunque dura 3 ore e mezza ed è pieno di robe che succedono, però azione non direi che c'è. Quindi, nel senso, andatelo a vedere perché è molto bello, e adesso continuerò a dirvi per cosa mi è piaciuto, però non aspettatevi un film d'azione perché non lo è.
Ah, vabbè, comunque c'è. Dai trailer non dava l'idea di essere chissà quale action movie incredibile. C'erano dei twist.
Ma anche come era montato, non lo so. Cioè, a me aveva dato l'impressione che ci fosse un po' di azione. Io
sì?
Ti dico invece che no. Allora, come regia il film è pazzesco. Sia per appunto il tono che riesce a dare al film, sia per come ha diretto gli attori, che vabbè, lo sappiamo che sono bravi attori, DiCaprio e De Niro, ma sono due mostri, cioè sono bravissimi. De Niro io non lo so come fa, invecchia e rimane eccezionale, non ha perso proprio colpi. Ha fatto delle scelte magari discutibili sui film da fare negli ultimi anni, però diretto da Scorsese assolutamente ridà il meglio di sé.
Ah, perché quello in realtà non è De Niro, Marco.
Sì, quello è un AI che
quello
fa...
Quello è Robo De Niro.
Ah, Robo...
è Robo De Niro.
Il titolo dell'episodio, Robot De Niro. o Robert De Niro.
Robo De Niro è, lui ormai è, cioè, è stato programmato sulla base di tutti gli atteggiamenti che poteva avere De Niro passato.
Comunque, appunto, io sono riuscito a vederlo in lingua e la recitazione è a livelli assurdi. E si regge, devo dire, il film principalmente su quello. Oltre che sulla storia raccontata, la recitazione fa tanto per tenerti comunque per 3 ore e mezzo attento a vedere il film. Lo definirei un po' sullo simile a The Irishman, nel senso che come The Irishman vuole raccontare una storia americana, ma trovo che sia fatto meglio. Sia per il ritmo, un po' forse la storia in generale che è più interessante, un po' perché si parla poco anche dei nativi americani in generale, mentre di gangster se ne è parlato tantissimo nel corso degli anni, se ne parla, non era qualcosa di nuovo di Irishman. Qui invece è una vicenda che appunto aveva bisogno che se ne parlasse. E anche a livello di fotografia è un film stupendo. Onestamente non ho tanto da aggiungere, perché a livello tecnico non ho niente proprio da dire su questo film, è perfetto. Posso dirvi su una scala da 1 a 10 quanto l'ho apprezzato. Io a questo film mi sento di dare un 8 e mezzo. L'ho apprezzato un 8 e mezzo, che sapete benissimo che è un voto alto per me. Non lo ritengo un capolavoro, ma comunque è un ottimo film. Io spero che Scorsese non smetta mai di fare cinema. So che prima o poi
dovrà
smettere, ma non riesce a fare un film brutto, quest'uomo. È un film che vi darà da pensare dopo che l'avete visto. Vi darà da pensare perché ha comunque una sequenza finale che l'ho trovata molto autoriale, perché è proprio Scorsese che parla per mezzo dei personaggi del film, e non, ma non voglio spoilerare. E comunque un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è che i personaggi sono scritti veramente bene. Qui non so quanto sia merito degli sceneggiatori, quanto sia merito della regia o sia merito dell'autore del romanzo originale, però effettivamente i personaggi sono molto coerenti e sono rappresentati veramente bene. Cioè non ho trovato dei personaggi che
siano mal resi.
Sì, erano resi veramente bene, e le loro azioni di tanti personaggi, lo si può intuire anche dai trailer, sono deprecabili, ma sono personaggi che
giustificati, cioè hanno un senso,
cioè ha un senso che facciano quelle azioni. Non sono giustificabili, questo no.
No, giustificabili nel senso sono giustificati, cioè è giustificato il
sì, è giustificato da come è scritto il personaggio. Esatto. In quel senso sì. Però appunto, l'ho trovati scritti veramente bene, è di una qualità questo film molto alto. Andatelo a vedere perché è un film da cinema, assolutamente. Se vi pesa la durata di 3 ore e mezza, posso capirlo. Cercate un film magari che fa la pausa tra diciamo una metà e l'altra del film, così vi peserà un po' di meno. Però sicuramente è un film da vedere al cinema, perché questo è cinema.
Lo è.
Non si sa tra l'altro ancora quando verrà rilasciato in streaming, quindi approfittatene, vale la pena andarlo a vedere.
Tocca andare a vederlo al cinema.
Sì, mi rendo conto che non sono sceso troppo nel dettaglio con questa recensione, ma è perché proprio non voglio spoilerare niente.
Ci sta.
Potete aspettarvi la qualità buona di Scorsese solito. Però in una storia che appunto è una storia vera, che nelle intenzioni di Scorsese c'era proprio rappresentare questo pezzo di storia forse troppo dimenticato. Bene.
Bene, bene. Contento che Scorsese continui a centrare il bersaglio con i suoi filmazzi. Però siamo giunti, credo, alla fine dell'episodio.
Sì, siamo giunti alla fine, ma prima di salutarvi vi dobbiamo ricordare che, come ha fatto la nostra ascoltatrice della settimana Lisa, potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Se lo farete, noi vi accontenteremo e risponderemo così anche alla domanda: chi ve l'ha chiesto? Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione, che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord, dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi qualcosa, chiacchierare un po' e così via, il nostro canale Telegram, dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro pubblicazione. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a Robert De Niro e tutti gli altri.
E tutti gli altri, sicuramente non robot e persone vere, non meccaniche o aliene, umane. Per le rimembranze è tutto, per il podcast è tutto, ma non è tutto per il podcast come franchise, non credo sia un franchise.
Sì, nel senso che questo non era l'ultimo episodio del podcast.
Esatto, ne dico sia un franchise. Quindi, consideratevi salutati e spero che ci continuate a seguire anche per il prossimo episodio di Chi ve l'ha chiesto. Ciao!
Ciao!